ritmo c'è, il ritmo è quello giusto, quello che piace a noi. Senti, sono emozionato perché
siamo partiti alla grande, no, caro Alex? Ragazzi,
siamo partiti alla grandissima, gran pezzo portato dai nostri ospiti e che diciamo preannunci intanto il ritorno di Marco. Buonasera Marco,
ciao Marco, bentornato.
Grazie, finalmente ce l'ho fatta,
finalmente Celtic Tales è di nuovo con noi, nuovo poi sentiremo anche le parole insomma del nostro inviato alla rete Alessandro Ticozzi.
Naturalmente... pensavate di esservi liberato di me, invece rieccomi qua nuovamente dopo un mercoledì di salina, diciamo così, dai.
Ma dai, salina, si lavora e si fatica per... no, quella è una cosa, non si può dire, non si può dire.
Per il mutuo e per la paga.
Per la paga, che non fa rima, ma figa ci faceva rima. Comunque, vabbè, avrete capito, insomma, che stasera sarà una puntata bella sprintosa, bella... Bella lenta. Beh, ragazzi, io vi do il benvenuto ufficiale da Universo Parallelo. Buonasera, ragazzi.
Buonasera, grazie.
Vi invito a mettere il like alla pagina dei nostri amici, che appunto con la pagina che è
Nuvole Strisce,
che pubblicheremo adesso sulla nostra chat, il nostro gruppo chat su Facebook. E che dire, io direi insomma di far finire il pezzo, ma bisogna andare fino in fondo,
sempre. C'è l'assolone alla fine, è il nostro angustiale.
Sei matto a tagliare l'assolo? E non lo potevamo tagliare,
non potevamo assolutamente tagliarlo.
Allora, rinnovo il saluto e il benvenuto ufficiale Universo Parallelo a Boris e ad Alex. Bel nome,
bel nome.
Io cioè, non fate che ogni volta che io chiamo Alex questa sera durante la puntata vi girate tutti e due.
Vedi, già c'è sentito.
Tipo Ratman.
Ma infatti stamattina quando siamo arrivati c'è stata una situazione tipo aereo più pazzo del mondo, no? Perché ho cominciato Alex.
Stia calma. Bellissima sta cosa.
È vero, aereo più pazzo del mondo sulla scena quando presenta
Luno, se non sbaglio.
Overcraft.
Eravamo a quei livelli.
Bellissimo. Ma è bei film, devo dire. Che una volta c'era questo un po' trash, la pallottola spuntata e via dicendo. Insomma, erano
pure spie come noi quando si presentano.
Dottore. Poi alla fine chi era il dottore?
Tutti, anzi, due erano finti.
Era dottor Wu. Salutiamo tutti gli amici i fans della nostra trasmissione Universo Parallelo, ma salutiamo anche loro, gli amici del Gundam Italian Club. Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao.
Che vedremo stasera, abbiamo delle cose in comune.
Già li abbiamo visti molto interessati, puntati subito su Facebook, ci siamo anche noi.
Ci siamo anche noi. Marco, ragazzi, bentornato.
Grazie.
Come va? Tutto bene? Ho visto la gente ci chiedeva, voleva sapere.
Sì, la gente rimane... praticamente sono contento perché c'è il Celtic Tales, sono tanti anni di collaborazione che sta andando proprio
alla grande, sempre in crescita. Ecco, e infatti sono arrivati i saluti.
E sono contento di essere tornato tra di voi. Tra gli umani, ecco, praticamente.
Tra gli umani, bello, questo ci piace. Siamo un po' alieni, ma anche umani.
Siamo un po' alieni e umani, sì.
Allora, e quindi poi sentiremo anche due pezzi che ci ha preparato.
Che oggi vi fa, non vi dico niente, però vi dico che vi farò divertire con questo grande gruppo.
Che poi scopriremo.
E lasciamo in sospeso.
Certo che sì. Giulio.
Io sono qua, sono tornato dopo questa breve pausa, speriamo che sia breve durata, nel senso che poi da qui in poi dovrei comunque
la pausa, dovrei
riprendere abbastanza assiduamente le buone frequentazioni, diciamo, ecco. Intanto qui cominciano i nostri amici a mandare...
Beh sì, Felix Gu ha detto sì, con mille puntini. Beh, guarda, preparati perché ci sono delle cose da farti sapere, insomma.
Ma io direi, ecco, di cominciare un attimino la nostra puntata facendo parlare Alex e Boris, facendogli, insomma, diciamo così...
I ruoli, dai, sentiamo...
Ecco, spiegare i loro ruoli.
Allora, noi siamo conduttori, speaker radiofonici, cazzeggiamo. Però diciamo anche noi ci divertiamo. Ci divertiamo facendo musica, facendo, magari facendo musica. E diciamo, tu fai musica, io guardo e ascolto. Io umile speaker e conduttore di questa trasmissione faccio questo. Mentre chi è Boris e chi è Alex? Come prima domanda, dai.
Allora, io sono Boris, lui è Alex, e questo tra l'altro mi fa venire in mente l'incipit del primo episodio di Ciao a Tutti.
Certo.
Ve lo racconteremo eventualmente. E niente, noi siamo qua ospiti di Alex.
Universo Parallelo.
Perché abbiamo realizzato e messo in vendita un fumetto che si chiama Kitchen Kids. In realtà Alex è stato l'ideatore, soggettista e disegnatore del fumetto e lo ha realizzato in collaborazione con Sergio Maria Teutonico, rinomato chef professionista.
Cavolo, sì, sì, sì.
Perché? Perché Kitchen Kids è un libro a fumetti per metà storia e per metà ricettario di gastronomia. E voi vi manderete a questo punto io che cosa c'entro, cosa ci faccio qua. Io sono qua perché praticamente assieme ad Alex abbiamo creato la Nuvole Strisce, una società cooperativa che si occupa di pubblicare fumetti e realizzare cartoni animati, e nella fattispecie per quanto riguarda questo progetto io mi sto occupando della promozione,
di far quadrare
i conti, i numeri e tutto quanto fa spettacolo, cioè tutto quanto poi alla fine ruota attorno alla parte commerciale,
quella un pochino per alcuni noiosa, per altri quella un pochino di fare un po' di essere un po' più
lo
cattivo.
So, cioè,
però
cioè,
se una pubblicazione vuole avere successo logicamente deve essere anche pubblicizzata e commercializzata da una persona, un professionista.
Sicuramente purtroppo ci vuole anche quello che fa un po' la faccia cattiva, e in questo caso diciamo il ruolo me lo sono preso io sulle spalle, e però chiaramente se no non si va da nessuna parte.
Certo, certo.
Ci vuole appunto...
Intanto diamo così due indizi ai nostri radioascoltatori per quanto riguarda Sergio Maria Teutonico. Non so se l'avete presente su Gambero Rosso, La Cucina Circolare, fa una trasmissione carinissima. Poi lui è un personaggio molto simpatico che spiega le ricette in maniera anche a volte ironica, per cui per chi non l'avesse capito, Gambero Rosso, La Cucina Circolare, Sergio Maria Teutonico, un grandissimo chef.
È anche una grandissima persona, perché sì. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, insomma, mi considero un suo amico, e devo dire che veramente è una persona squisita, una persona di un certo senso, come lui ce ne sono pochi, è veramente è stato un piacere collaborare con lui, anche se indirettamente, a questo progetto. E niente, quindi spero.
Progetto devo dire veramente interessante,
sì,
perché
sì,
poi
sì.
Lo scopriremo
piano piano
come si fa,
pagina
appunto,
per pagina,
esatto,
lo sfogliamo,
esatto,
no Alex?
Esatto, mi hai tolto le parole in bocca.
Te le dirò se vuoi.
Sì, grazie. E quindi diciamo pian piano scopriremo stasera quello di cui si tratta. Io intanto vi faccio vedere qualcosa qui in diretta, questo qua, eccolo qua, vedete? E poi metteremo le foto, insomma, durante la diretta. Partiamo diciamo con Boris e andiamo verso Alex. Quindi Alex invece chi è?
Dunque, in questo progetto sono il pazzo che ha pensato questa roba, nel senso che il mio rapporto personale con la cucina è buono, nel senso che mi piace cucinare, addirittura vengo accusato da mia moglie di stare un po' troppo io davanti ai fornelli. In realtà è perché lei più delle volte è fuori, quindi da noi dice questa regola: chi arriva prima cucina.
Come si chiama la moglie?
Lucia,
se fortunata, è un uomo che cucina.
Ma poi lo dice. Prima si lamenta, poi quando il momento in cui viene portato in tavola e comincia a assaggiare, anzi a piluccare prima mentre sto, che roba che mi fa anche incazzare. Allora,
perché deve tastare, deve capire.
Sì, no, deve tastare, fatto. Però sempre dal mio piatto, questo non va tanto bene.
È giusto, è così che si fa.
E ci deve condividere.
È giusto.
Esatto, per rimanere il tema moderno.
C'era una canzone che diceva dividi il companatico,
certo,
no?
Ecco. Assolutamente. È sempre il mio, però, da dividere. Ecco. Questo. E allora, siccome vedevo in giro tutta questa cucina come una competizione, e io devo essere sincero, certi chef televisivi, tanto secondo me è anche abbastanza improprio mettersi a criticare chi sta cucinando, perché in mano una padella che il più delle volte è anche calda, è anche quello che è contenuto è anche caldo, quindi voglio dire
è un rischio.
Si studiava questo nelle lezioni di anatomia e patologia medica e medicina delle assicurazioni per le ferite lacero-contuse, ecco. Quindi la cifra stilistica è questa. Allora ho detto, ma perché è sempre come una competizione? Vediamo di lanciare un messaggio in cui la cucina è qualcosa che si può trasmettere come un insegnamento,
un'arte,
ma anche solo un artigianato, e comunque che veda, esattamente come altre discipline che possono essere le arti marziali per esempio, un maestro e un apprendista. Qui l'apprendista è Wolf, un lupotto che è assolutamente incapace di cucinare, e i suoi due amici, sempre in copertina, che sono il Castoro Jimbo e la Volpe Volpo, lo indirizzano dopo l'ennesimo fiasco, le dicono: guarda, c'è un maestro che è particolarmente bravo, è un nostro amico, tu vai a trovarlo.
E un Jedi moderno.
Esatto. Poi l'idea in realtà è non si inventa niente, si ricicla.
Si ricicla.
E,
però è il modo.
È il modo che fa come sempre la differenza. E il nostro protagonista va incontro al maestro e lì impara. In realtà è giocato anche perché, come recita la quarta di copertina,
leggilo, guarda, così
le ricette magiche e segrete dei bambini che cucinano. Il maestro Tonante, il maestro di cucina, che è un po' l'alter ego di Sergio Maria, dice: mi raccomando, tutte queste ricette sono da fare insieme ai grandi, perché prima vi aiutano e poi puliscono.
Vedi che è praticamente
preciso,
sì.
È la verità, è storia quotidiana, no? È storia quotidiana.
Che poi non lo vedo del tutto indirizzato a un pubblico di bambini, perché oggi è sempre più ignorante la gente nel campo culinario, ossia si attaccano davanti alla televisione per vedere la competizione dei vari talk show eccetera, però poi fondamentalmente quando si mettono davanti ai fornelli o fanno arrosti allucinanti perché riprovano, fanno, oppure proprio per cui, cioè, lo vedo sì indirizzato ai bambini perché i personaggi sono veramente carinissimi, tra l'altro qui dalla copertina, però lo vedo anche un adulto che magari si nasconde da qualche parte perché si vergogna di farsi vedere, però può prendere degli spunti e delle idee tranquillamente.
Ci sono assolutamente delle, tra l'altro sono tutte ricette originali e si possono prendere.
Ricordiamo di Sergio Maria Teutonico,
lui. E riagganciandomi a quello che hai detto tu adesso, è assolutamente vero, e non solo, ma una delle finalità di questo libro a fumetti più ricettario gastronomico è proprio quello di creare, o meglio quantomeno di provare a dare uno spunto affinché finalmente genitori e figli possano tornare a fare qualcosa assieme.
Bella questa
invece
cosa.
Di piazzarli davanti alla televisione, o piazzarsi davanti alla televisione, dipende dai punti di vista, mettersi lì a spadellare qualcosa,
a creare qualcosa insieme padre e figlio,
oltre al fatto che queste ricette questo è stato assolutamente voluto, sono tutte ricette che hanno l'obiettivo di far riscoprire i gusti della cucina semplice ma genuina e sana. Anche qui un tentativo,
come si diceva appunto, come una volta si mangiava bene,
di recuperare al gusto genuino dei bambini che altrimenti si rischia che
mangiano un po' di porcherie schifezze.
Vedi, perciò bellissima questa cosa, perché mi viene in mente che nell'era del non ho tempo per niente, non ho tempo per rapporti sociali eccetera, si ricrea un ambiente vecchio stile, ambiente
si
sano.
Si ricrea un ambiente.
Esatto, si ricrea un ambiente.
perché oggi è un po' piatto.
Perché effettivamente adesso mi è venuto in mente, mentre tu Boris parlavi, mi venivano in mente le scene delle vecchie famiglie dove praticamente era un'usanza che la nonna tramandava la ricetta, certo, al nipote o al figlio eccetera, e questo è un bellissimo scopo.
Ti dico proprio un esempio vero, nel senso che io ho avuto così occasione di dare un paio di copie a una persona, mia amica, che ha due nipoti che sono bambini. E tempo qualche giorno, praticamente poi ho avuto modo di parlare con questi due bimbi. Il maschietto diciamo era più interessato all'aspetto di come nasce un fumetto, quindi mi ha tempestato di domande, insomma, come fai a fare il disegno, come si fa.
Mamma mia,
a fare,
perché dei bambini sono qualcosa di incredibile, eh?
E comunque diciamo aveva gradito il fumetto in sé. Sua sorella invece la prima cosa che mi ha detto è: adesso vado con la zia a fare la ricetta del biscocco.
Vedi le femmine rispetto ai maschietti.
Certo.
No, però questo vuol dire, a me ha fatto molto piacere in entrambe le circostanze, perché da una parte ho avuto un ritorno da un punto di vista della
pratico. Applicazione
pratica, e dall'altra anche però il fatto che sia stata apprezzata questa
questo vuol spinta, dire che l'obiettivo era quello,
questo
poi.
Spunto di mettersi a fare qualcosa assieme ai
sentiamo,
grandi,
sentiamo che cosa ne pensa il nostro inviato alla rete. Ale, buonasera.
Buonasera!
Buonasera, bella squillante questa sera, la voce la sentiamo finalmente. Allora, hai avuto modo di sentire qualcosa?
Un po'. Sì, ho seguito la puntata dall'inizio, diciamo che adesso che mi hai contattato sentivo le voci un po' distante, comunque sì, più o meno mi sono fatto un'idea.
Allora, diciamo che innanzitutto non è un fumetto, ma è un libro.
È un libro a fumetti più ricettario gastronomico. È lunghissimo da dire, però.
Libro a fumetti più ricettario gastronomico. Quindi diciamo, ha a che fare comunque col cartaceo, no? Visto che tu ne hai...
No, comunque sia, potreste fare una storia della cucina nel cinema di Ugo Tognazzi a fumetti, magari ispirandovi al mio saggio Il grande abbuffone tra cinema e cucina con Ugo Tognazzi, uscito 3 anni fa.
È vero, bella poi la foto di copertina, che c'era proprio lui.
Sì, che faceva la torta col calco del culo di Andrea Ferreol, appunto, nella grande abbuffata di Ferreri.
Bel film, tra l'altro. Era come possiamo dire, abbastanza vero, nudo e crudo, ecco, non mi veniva il termine. Dico bene?
Sì.
Diciamo che questa sera sarà un, diciamo, ha a che fare con il cartaceo, ecco, ce l'abbiamo qui, lo stiamo sfogliando, sentite, questo è cartaceo, non è virtuale, non è,
no, è carta,
è tangibile, ecco. È come il vinile, lo tocchi. E quindi avremo modo, insomma, anche di sapere qualcosa in più. Tu, se hai delle domande, poi tu preparati, perché poi mi ricollegherò con te più tardi e ti farò, insomma, se vuoi intervenire, Ale.
Va bene.
Perfetto, ci risentiamo tra poco allora.
Ciao, buona serata.
Grazie, ciao. Ciao Ale.
Ciao.
Allora, torniamo un attimo a noi. Abbiamo parlato che, insomma, del libro illustrato.
Cioè, no, non è un libro illustrato, perché il libro illustrato è diverso.
Fa, esatto. Questo si fa sempre l'errore.
Questo è un libro, ripeto, è lunghi, è chilometri.
No, no, so però che ci tenete, quindi è giusto, no, giusto che va detto nel modo giusto.
È un libro a fumetti più ricettario gastronomico.
Perfetto. E edito da
Nuvole Strisce
di
allora, no, non è di, è una società cooperativa che abbiamo fondato all'inizio gennaio del 2013, io, Alex e altri soci.
Benissimo.
Che appunto,
quindi è un progetto comunque, sì. Sia ok, sì. E beh, allora, visto che avete illustrato, insomma, una parte di quello che è l'argomento di cui tratteremo questa sera, io so che Marco aveva preparato un pezzo, uno dei due pezzi ho scelto, e quello che funzionava, insomma, il collegamento, e adesso lo mettiamo e poi ne parliamo, Marco, va bene? Thank you. Fighissima sta canzone, bella, mi piace. E praticamente, sì, insomma, questo è il pezzo che ha scelto il nostro Marco Mollichella. Tra l'altro, cioè, detto tra noi, abbiamo anche un violoncellista qui, insomma, e un clarinettista. Si può dire clarinettista?
Sì, si può dire.
Quindi devo dire che, insomma, Marco, complimenti anche a sto giro, ci hai beccato alla grande.
Grazie, che praticamente questo è il gruppo che si chiama Penguin Café Orchestra, che praticamente è un po' di etto, nato nel 76 da un po' di strumentista, diatore di archi, che si chiama Simon Jeffs, che purtroppo è venuto a mancare nel 97, quindi prematuramente, però con la violoncellista, praticamente il gruppo era lui suo e di una violoncellista, e più vai come si chiama, musicisti a seconda dei pezzi, delle cose. Perché questo è un gruppo praticamente che va al di fuori, da non è musica classica, non è rock, non è cosa, perché l'autore del gruppo era disilluso dalla rigidità degli schemi della musica classica e il limite del rock, e allora decido di sperimentare tipo una musica folk con praticamente con strumentazione un po' strana per la musica rock, senza quartetto d'archi, senza contrabbasso, quindi due violini, una viola e un violoncello, poi il basso elettrico, la chitarra elettrica e l'ukulele, che praticamente rendono la musica di questo gruppo sognante e anche boscherzosa. Infatti vediamo che praticamente, purtroppo peccato che non vi posso far sentire quell'altro pezzo che avevo scelto, che è un pezzo anche più ritmato, più movimentato, più importante della produzione. Però anche quello, sentite, avete sentito al violoncello, al preludio del violoncello sognante, si fa praticamente si contrappongono l'ukulele e la chitarra, che fanno degli arrangiamenti un po' più.
No, devo dire, il suono era veramente pulito, sì, scorrevole, bello caldo.
Sì, ma io praticamente non ho fatto mai pubblicità, scusate una cosa, però vi consiglio di andare a cercare questi dischi di questa Penguin Café Orchestra, che è una musica all'inizio
che va ascoltata.
Che va ascoltata all'inizio, magari rimarrete un pochino, come si dice,
esterrefatti,
però
diciamo che va ascoltata più volte, magari per capirla.
Alla lunga è una musica molto godibile, è una musica anche, come dicevo io, scherzosa e
da ascoltare,
ecco.
Molto bene, molto bene. Vi sono arrivati già i saluti. Innanzitutto sono arrivati i saluti per i figlioli al Prodigy, ecco. Ossia Marco e Giulio.
E già posso immaginare da chi.
Esattamente. E naturalmente i saluti da parte...
Guarda, non me lo dire. Ciao Miranda.
Della nostra amica Miranda, da parte sua, insomma, per voi. E poi naturalmente tutti gli altri amici che si sono connessi con noi. Che dire, ragazzi, abbiamo iniziato, insomma, vedi, un po', oddio, abbiamo iniziato con bella pompata, perché AC/DC, insomma, è bella pompata.
Sì, sì, abbiamo poi comunque ci vuole un attimo di interruzione con un pezzo un pochino più soft.
E poi
intanto continuiamo a parlare.
Insomma, io direi che un qualcosa di questo tipo ci potrebbe anche stare bene, secondo me. Adesso non so, che ne dite? Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, pezzone, ragazzi, questo è un pezzone. The Beatles e Jude. Beh, devo dire che ci sta anche quel tema di cui stiamo parlando, no? Allora,
Jude, Giudia,
Julienne, Julienne. Ecco, non parliamo di roba da mangiare perché
ancora no.
Più che altro, sai che in fondo, vedi che c'è? Vedi che c'è?
Sì, sì,
ci sono le ricette.
Olio, burro, parmigiano.
Occhi di leone, cioè, senti, biscottoni, cioè, basta, non voglio vedere. Allora, visto che è l'orario di cena, abbiamo anche degli attenti ascoltatori che, insomma, vi fanno anche saluti. Salutiamo il nostro carissimo, grandissimo Luca Giommini.
Ciao Luca.
E che dice, ciao, un saluto ai grandi Boris e Alex.
Ciao.
E poi un saluto agli amici della sezione 8 Perugia, loro fanno soft air. Non so se vi piace come sport, l'avete mai fatto, vi piace, non vi interessa, vi interesserà.
Incuriosisce, farlo forse no, ma incuriosisce comunque.
Magari qualche personaggio che poi gioca soft air ci può stare, che ne so.
Guardate, il podcast delle nostre trasmissioni, siccome li abbiamo avuti proprio come ospiti, andate a ricercare sezione 8, perché è stata una trasmissione divertentissima con loro e abbiamo parlato tutta la trasmissione spiegando anche a chi era un pochino più ignorante. Abbiamo fatto capire, abbiamo fatto entrare i nostri radioascoltatori nel mondo del softstyle. Per cui andate a curiosare.
Guarda,
perché
anche chi è che non aveva mai fatto, ha detto io voglio provare. Adesso poi una volta li risentiamo per sapere se poi effettivamente è andato là e ha provato per quello che riguarda il software. So che hanno poi un evento a breve a luglio, se non mi ricordo bene, poi glielo chiederemo. Allora, torniamo un attimo a quello che è, diciamo, creare una cosa di questo tipo, perché immagino richieda molte energie e non solo energie, anche penso sia una spesa, no? Qual è il, diciamo, la parte più difficile nel creare un prodotto e diciamo portare avanti un progetto di questo tipo? Io sparo sempre a zero.
Dunque, ma inizialmente, per me è stata inizialmente, che poi è stata forse una delle cose più facili, quando ho proposto tramite Facebook proprio allo chef Teutonico questo progetto, perché appunto avevo questo bisogno di raccontare la cucina, però farla raccontare da un punto di vista poi delle ricette da un professionista.
Da chi, insomma, certo, sì,
che
sì,
va
sì.
Bene, cucini a casa tua, puoi essere anche bravo, ma è una cosa è fare il professionista, una cosa è cantarsela, suonarsela a casa propria.
Anche perché poi le grammature io faccio un po' come mi pare.
Esatto,
per cui
esatto. Poi la proposta è stata favorevolmente accolta fin da subito, e poi era da in qualche modo escogitare una storia che vedesse sempre questo discorso, questo rapporto tra maestro e apprendista. Ma non so se esista per ognuno un processo creativo comune, cioè nel senso che probabilmente ognuno di noi crea come sa, crea come può. Qui mi sono venute, io normalmente quando disegno mi vengono in mente delle immagini che butto giù su carta.
Ma le disegno oppure sono immagini nel senso ti figuri un qualcosa e prendi un appunto? Cioè io non mi immagino più che, non so, a me mi viene in mente gatto, scrivo gatto, ma tu lo disegni o scrivi gatto?
No, lo devo disegnare.
Questa
quando,
è la curiosità.
Quando faccio fumetti mi è capitato di scrivere anche delle cose, anche perché l'altra parte mia sarebbe giornalista, ma teniamola lì perché non c'entra. Quando però devo fare una cosa di questo tipo, no, disegno, perché sarà quello poi il punto d'arrivo, per cui evito addirittura di scrivere la parola gatto, disegno direttamente il gatto,
certo.
E non solo disegnare il gatto nelle situazioni in cui lo immagino,
lo stai immaginando,
quindi proprio fai dei piccoli storyboard.
Esatto, no, ma questo assolutamente, intanto in termini di proprio di rispetto nei confronti dello chef Teutonico, che aveva visto certamente delle cose che avevo già fatto, però un conto è il disegno singolo, la pin-up cosiddetta, che può essere bellissima, però poi questo ne parlerà meglio Boris, ma vale per quanto riguarda sia il fumetto che il cartone animato e adesso anche il film. Adesso, perché poi possiamo dire che è uno dei precedenti storici italiani era Dario Argento nei suoi primi film, che siccome allora c'era anche una pellicola che aveva un costo di stampa e di sviluppo, lui allora...
E la pellicola costa,
E la pellicola costa, stiamo parlando del 99, che costava pellicola, stampa e sviluppo circa un milione, c'era ancora la lira.
I prezzi sono sempre alti.
Sono sempre alti.
Oggi come oggi.
Per cui Dario Argento, avendo meno soldi, che cosa faceva? Girava circa 35.000 metri di girato, però stando molto attento a quello che girava, che sì, certo, quindi risparmiava pellicola, evidentemente.
E che non è poco.
Utilizzando il sistema dello storyboard. Perché per esempio i film di animazione oggi vediamo che riescono ancora meglio dei film di personaggi in carne e ossa?
Certo.
Perché è studiata la singola inquadratura.
Ma la cosa più semplice, no, è quella della fotografia. Una volta c'era il rullino che costava, certo, dei soldi, lo sviluppo che costava dei soldi, certo, tu la dovevi fare
pellicola
buona la prima. Oggi col telefono, con le macchine digitali eccetera, certo, un'inquadratura la puoi scattare 20 volte finché non c'hai proprio il risultato che vuoi.
Sì. Però a prescindere da quello, lo storyboard nella genesi e nello sviluppo di un progetto, che sia un fumetto, che sia un cartone animato, è un passaggio obbligato, senza il quale non si può lavorare, nel senso che per esempio in un cartone si parte ovviamente da un soggetto, da un'idea, quindi, no, che poi viene sviluppata attraverso una scaletta, attraverso un trattamento, e quindi si arriva poi finalmente alla sceneggiatura. E durante tutto questo processo chi scrive ha già in mente delle immagini, ha già in mente come si piazzano i personaggi sulla scena, ha già in mente quelli che possono essere le inquadrature, i campi contro campi,
certo,
i movimenti di macchina. Ma tutto questo però prende vita, prende forma solo nel momento in cui dallo script, dal testo, si passa allo storyboard. E lo storyboard ha la funzione proprio di cominciare a studiare se effettivamente quello che aveva in mente lo sceneggiatore, da un punto di vista appunto dell'inquadratore, è fattibile. Questo vale sia per il cinema
e lì lo storyboard è essenziale, secondo
sia
me,
per il cartone. Dallo storyboard poi si passa al videoboard, per cui i frame, i disegni dello storyboard vengono montati in maniera dinamica, per cui anche qui già si ha un'idea di quella che è la durata di ogni singola inquadratura e di ogni singolo movimento macchina. Dopodiché si passa all'animatic, che è una sorta di abbozzo di animazione durante la quale finalmente si ha il posizionamento dei livelli, dei disegni, i movimenti
25 al secondo, se non sbaglio,
e si ha appunto una animazione, diciamo così, un po' tra virgolette embrionale, e i movimenti, quelli più, diciamo, tra virgolette raffinati, vengono ancora momentaneamente sostituiti da frecce o indicazioni che danno comunque una ulteriore idea di quello che poi dovrà essere l'animazione.
Vedi, la cosa bella di questa chiacchierata che stiamo facendo è che io sono un amante, un cultore di un po' cartoni animati trash, vedi Simpson, Griffin, eccetera, no? Mi vedo
Brickleberry.
sì, poi possiamo Futurama. Cioè, vedi quei 19 minuti, 20 minuti che durano episodio, no? Incollato lì. Ma c'è dietro, ecco, un lavoro che assolutamente non immaginavo, nel senso che io non riuscivo, da ignorante, insomma, non riuscivo neanche a rendermi conto fondamentalmente quanto ci potesse volere per creare una puntata. Io penso che sono veramente giorni di lavoro, sì, per un episodio, diciamo, di 20 minuti.
Si calcolano in termini di, anche se è un'espressione che magari può sembrare un po' brutta, di ore uomo. In realtà, ovviamente, se tu devi mettere in pista una produzione standard di 26 episodi da 22 minuti l'uno, chiaramente non puoi affidarti a un solo storyboard.
Certo, assolutamente.
Però è chiaro che, quindi, perché poi questo tipo di attività viene tutta effettuata in parallelo, cioè non si, o meglio, alcune cose sono necessariamente fatte in serie, perché se non hai lo storyboard non puoi fare il videoboard, non puoi fare l'animatica, eccetera. Però è chiaro, nel momento in cui uno finisce lo storyboard di un episodio e passa il materiale che si deve occupare delle fasi successive, attacca immediatamente quello con lo storyboard, certo, dell'episodio successivo, e quindi questo crea un meccanismo che ti porta a lavorare in serie e contemporaneamente anche
quasi una catena di montaggio, sì, diciamo.
È una catena di montaggio in realtà.
Bello, però molto, no, adesso parte tutto, è molto interessante, perché uno non lo sa, lo vedi e però non ti rendi conto di che cosa c'è dietro.
È un po' come quando guardi i cartoni, magari ti ricordi la sigla, ti ricordi come faceva il cartone animato, no? Tipo, non so, a me viene in mente questa.
Senti un po' che cosa si è ripescato.
Come intermezzo, no? Ci stava, dai. Questo penso che l'abbiamo visto un po' tutti della nostra generazione.
Sì.
Perché magari quelli di oggi magari hai visto, non lo so, c'era un qualcosa di diverso.
E poi c'era anche, visto che ha citato
in Super Gulp, programmi in TV, fumetti in TV, ha
citato anche i Simpson, nel film dei Simpson, Spider-Pork, in soffitto come Spock.
Geniale. Ma quanto funzionano le frasi, o meglio, mi correggo, le bolle? Perché ci sono bolle storiche, no? Voi mi insegnate, in quanto ci sono bolle storiche che sono rimaste poi per tanti anni, no? Nella storia dei fumetti, nella storia magari del, ma anche nel gergo comune, appunto, Spider-Pork. E beh, quello riprendeva una canzone, poi magari rimessa ai Simpson per, diciamo, comunque riprendere, certo, quel pezzo, che poi è quello che abbiamo ascoltato. E quindi, ecco, fare non tanto pubblicità, ma ricordare un qualcosa. Nel, diciamo, leggere il fumetto, no? Che cosa si deve aspettare un lettore, che può essere un ragazzo come un adulto?
Bella domanda. Come dice Elio, in un suo, grazie per avermela fatta, direi che per avercela fatta. No, allora, qui credo che vada un po', poi risponderà Boris per il suo, credo che vada un po' a buzzo personale, nel senso che chi scrive normalmente, ma anche chi scrive una tag su un muro, che poi il muro lo devono pulire, lancia un messaggio. E a seconda di quello che è la propria conoscenza, il proprio background, tutta una serie di cose, si dice una cosa piuttosto che un'altra, necessariamente. E oggi abbiamo una possibilità rispetto a un tempo si veicolavano dei messaggi, c'era un pubblico che ascoltava o rifiutava questi messaggi. Adesso talvolta c'è anche l'inversione, ossia il pubblico.
Inversione di tendenza, così dire.
Sì, nel senso che è il pubblico talvolta a cercare quel tipo di messaggio. Perché il pubblico 30, 35, 40, 45 anni hanno bene o male, anzi 35, 45 anni hanno bene o male un bacino culturale comune. Quindi super gruppi, fumetti in TV. Quindi
fumetti in TV,
quindi tutta una serie di cose, i cartoni animati, ma le anime, quindi l'abbiamo citato prima, il Gundam o Gundam che dir si voglia,
che tra l'altro ha scritto subito Uomo Ragno dei Ramones, proprio lui.
E quindi evidentemente c'è anche ci deve essere per dirla ancora più facile, l'autore non deve mai fare un braccio di ferro con il potenziale lettore, deve esserci sempre un punto di incontro, di confronto, di scambio anche. E questa è una
oggi
cosa...
magari rispetto a una volta anche la tecnologia aiuta, sì, aiuta in questo
moltissimo, moltissimo, perché poi non so, tramite i social uno mette una cosa e poi anche sta a chi posta o chi pubblica vedere se quella cosa interessa particolarmente o interessa meno o non interessa per nulla,
diciamo che è un tipo un'esca, tu butti, sì, l'esca tramite, esatto, il social e vedi chi, certo, chi abbocca o se qualcuno abbocca e che interesse, esatto, può avere per quell'argomento, per quella,
certo,
cosa. Eh beh, certo, giustamente una volta non esisteva, nel senso,
beh,
che
come abbiamo tirato la bocca ai nostri amici del Gundam, infatti appena abbiamo taggato la foto, giustamente. Beh, certo. Qual è, io intanto voglio chiedere una cosa a Marco. Marco, qual è il tuo fumetto preferito, se ne hai uno?
Diciamo che io praticamente se da piccolo ho cominciato come tutti con Topolino.
Grande.
E poi io avevo una passione per Tex Willy.
Gran fumetto, eh.
Però ecco, praticamente a me leggevo abbastanza fumetti perché a me mi piaceva molto le storie, le cose. Ah, tra l'altro volevo dire appunto, avete parlato prima di Super Gulp, uh-huh, che Super Gulp fu un programma innovativo perché forse per la prima volta,
sì, sì,
mettevano fumetti in TV.
È vero, quindi,
insomma, toglierei, infatti, forse, toglierei,
sì, sì,
forse.
È stato proprio il primo programma,
quindi, insomma,
esatto.
Cosa, tra l'altro io veramente è stato uno dei miei primi 45 di la sigla di Super Gulp.
Fumetti in TV, fumetti in TV.
Sì. Vediamo se ce l'abbiamo.
Comunque me ho tutto ciò che praticamente parla di fumetti è una cosa che mi interessava molto.
Bene, bene.
Anche per poi la cosa carina era l'idea di mettere praticamente la vignetta sopra con i suoni onomatopoeici, sì, si davano, sì, il pugno, sì, la cosa.
Super cool.
Sì, sì, era favoloso.
Questo suono che si sente è un po' di stupore, no?
Sì,
no,
sì.
E poi una cosa importantissima ha detto Marco, perché è la prima esperienza perché prima di allora io mi ricordo ancora tutt'oggi i brividi quando sento il jingle di Braccio di Ferro, perché c'era l'annunciatrice che oggi praticamente non esiste più, che diceva ed ora fuori programma perché poi, c'era,
sì, sì,
uno sciopero,
sì, sì, sì,
era,
sì,
successo,
sì,
un accidente a qualcuno
o non avevano beccato i tempi tra una trasmissione e l'altra, c'erano 5 minuti di nero e non sapevano come
arrivava la Gambinieri o la Orso Mando di turno,
sì, sì,
sì, diceva
quasi
lo
sfigato di turno
e ora fuori programma
un episodio
di senti il Braccio di Ferro a tutti i bambini. Io mi ricordo una volta, avevo fatto delle cose, erano 4-5 tutti davanti alla televisione, Braccio di Ferro. Poi è arrivato i fumetti TV, poi sono arrivati evidentemente le anime giapponesi, quindi
i manga,
eccetera,
che poi
fu
l'inizio di quello che era la TV dei ragazzi.
Chiamiamolo col suo nome, Atlas Ufo.
Giusto.
In realtà il suo nome è Granzinger, tutta,
esatto,
quella serie era l'ultimo che non mi è arrivato per primo,
ecco.
Poi vabbè.
Ma siamo in Italia,
siamo...
Sì, sì, quella che era la TV dei ragazzi, che dalle 4 del pomeriggio e sulla prima rete Rai, perché all'epoca,
sì,
si chiamava il primo programma.
Cioè, era nella fascia preserale, lo mettevano,
sì,
nella,
sì,
fascia preserale.
18-19, non, sì, mi ricordo, sì, il preciso.
Fumetti in TV era un po' prima, mi pare,
sì,
verso le 16, però dopo c'era...
No, era più tardi, era verso... Più... Era un preserale,
19.
Tra le 18 e 19.
Mi ricordo.
Sì, sì.
Allora, non è un fumetto, non è un cartone, ma è comunque un grande.
È un connubio tra le due cose, comunque.
Esatto.
Direi di sì.
Resta con me, signore, la sera. Resta con me e avremo la pace. Fammi impazzire, fammi penare, la notte mai più scenderà. Ti porteremo i nostri vita mia. Non m'importa lo passato, non m'importa chi t'ha avuta per le vie del mondo, Signore. Non m'importa lo passato, non m'importa chi t'ha avuta, resta con me, con me. Partire, non lasciare la tua casa, ah, cosa speri di trovare? La strada è sempre quella, ma la gente è differente, c'è nemica, ah, dove credi di arrivare? Born, Ponte di Abramo, Ponte di Abramo, andate e predicate il mio Vangelo, parola di Yahweh. Abbandonate, ne han lasciate i pescatori, son partiti con Gesù, la folla che osannava se n'è andata, ma in silenzio è una domanda, ah, sembra i dodici portare, born, born, Ponte di Abramo, Ponte di Abramo, quello che lasci tu lo conosci,
quello che lasci tu lo conosci, è genio, eh. Genio, Born to be a Bramo, Elio Ristoridese. Ci siamo capiti, ci siamo capiti. Allora, torniamo un attimo a quello che è, diciamo, il colore in questo caso.
Momento,
no?
Avere il fumetto preferito, eravamo al fumetto.
Il colore, non intendevo quello. Qual è il tuo?
Fumetto.
Il fumetto. Se ce n'è uno.
La volubilità dell'età, perché Topolino... molto piccolo, poi che ho scoperto grazie a mio padrino i fumetti della Marvel, che poi mi hanno accompagnato anche dopo. Tra l'altro nei primi anni 80 la casa editrice Corner era fallita ed è stata ricominciato quasi 10 anni dopo, adesso non mi ricordo se fosse la Star Comics o qualcosa del genere. Nel frattempo i fumetti della Bonelli e Linus,
le strisce
di
che poi non so, l'ha create proprio lui le strisce, no, mi sa. Però se non sbaglio è stato il primo. Sì.
No, non le aveva create lui, perché poi qui c'è tutto un discorso sulla storia del fumetto. No, non era
ricordo
stato...
un articolo di Focus, però un ricordo.
No, non era lui.
Però
poi,
è stato lui che ha avuto successo con le strisce.
Con le strisce,
appunto.
Sì, dagli anni 50 in poi. Poi appunto 26 agosto, il nostro onomastico, Alex. La notte dei morti viventi, 1986, Milan Dog. Poi periodo ancora la rinascita della Marvel e contemporaneamente alcune cose della Bonelli, tipo Nathan Never che nasce nel '89.
Sì. Che c'era anche Zero che era in quel periodo. Capitan Zero, qualcosa del genere, che è nato poco dopo, se
forse
non ricordo male.
Manga? O manga,
manga dopo.
Il mio preferito è, sono molto atipico, beh, il Gundam o Gundam che dir si voglia, ma che è uscito di recente. Ma il mio preferito è Jiro Taniguchi, l'uomo che cammina, fantastico. Cioè queste storie
assurde.
10 tavole senza un dialogo, questo che oppure Gourmet di Jiro Taniguchi,
tanto per rimanere
il rappresentante commesso viaggiatore che non si vede cosa fa nella vita, però si vede cosa fa a pranzo, perché lui prende quelle determinate.
Parliamo di pranzo
e poi Blacksad, questo è il mio omaggio a Blacksad.
Dopo facciamo la foto,
di due inarrivabili, di Escanale e Garnido, che sono due disegnatori spagnoli che lavorano per la Francia. E
Boris, il tuo personaggio preferito dei fumetti?
Allora, vabbè, anch'io come tutti ovviamente, i primi fumetti che ho preso in mano sono stati quelli di Topolino. In realtà ho un ricordo un po' sbiadito, un po' all'età, un po' di un bellissimo fumetto che era Nonna Belarda e Soldino.
Soldino, ma certo.
Ma senti che mi sento, ma, mamma mia ragazzi, vecchiotto è quello, bello, beh, cioè, so, bello, quindi, bello, bello,
bello. Che appunto in realtà mi appassionava molto di più di Topolino. Tant'è vero che ancora adesso mi capita di scambiarmi qualche battuta che mi è rimasta in mente perché si è proprio incisa dentro nei neuroni con mia sorella citando
Nonna Belarda. Vedi le famose bolle che dicevo prima, capito? Vedi?
Detto questo, se dobbiamo parlare
adesso siamo curiosi, qual è questa bolla, questa cosa che diceva?
Una cosa che mi ricordo era grr, spacco tutto.
No. Ragazzi, occhio, perché Boris sembra, ma...
Che poi fa il verso con un'altra famosissima bolla, è tempo di distruzione.
Quella è la cosa. La cosa. Certo, dei Marvel Avengers.
La cosa.
Che poi la cosa era i Fantastici
Quattro. La cosa che è un altro...
Personaggio geniale.
Per quanto riguarda invece poi il mio fumetto preferito, qui vabbè forse vi spiace un po', però lui ha citato Taniguchi. Io cito Hayao Miyazaki con Nausicaa della Valle del Vento.
Figo, disegni un po' spigolosi però particolari.
Sì, un grande fumetto dal quale poi è stato tratto un grande film. Non so se è altrettanto grande, però sicuramente grande film. E che, diciamo, parlando del fumetto, contiene tutta quella che è la Weltanschau di Miyazaki, cioè la visione del mondo, la sua
la riflessione,
la sua filosofia, eccetera, che poi si ritroverà in tutta la sua filmografia successiva. Sì.
Vedi gli universi paralleli, sì, no? Sì, sì, uno è più cattivo, spacco tutto, l'altro invece con calma, prima ragioniamoci sopra, vediamo quello capito? Vedi la cosa.
Voglio dire, stiamo parlando di Miyazaki, stiamo parlando del sensei, cioè sì. Voglio dire.
Che non erano due, erano in sei.
Erano in sensei.
Sì, sì, sei in sei.
Sei in sei, erano.
Fantastico, fantastico. Oh, The Roses, qui insomma Paradise City la conosciamo tutti, visto che parlavamo di, no?
No, visto che ci eravamo un po' mosciati, no? Allora adesso dobbiamo ritornare la botta.
Mica tanto, cioè, non ci, stasera ci abbiamo la chiacchiera,
sì,
così.
Sì, 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 assolutamente.
Anche perché l'argomento ci piace, vedo, vedo i nostri amici molto interessati, insomma, che hanno cliccato mi piace a diverse cose. Il nostro amico ha scritto i Fantastici 4 sono i miei preferiti. Beh, ragazzi, fateci sapere anche quali sono i vostri fumetti preferiti. Il mio devo dire che mi sta appassionando, eh?
Sì, 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 sì. Perché c'è Kids.
Noi nel frattempo ci siamo letti qualche striscia per rimanere in tema.
Ha segnato qualche ricetta, ma l'ho dovuto chiudere perché vista l'ora, se no, eh. Poi dopo.
Io guarda, sarò diciamo un po' all'antica, però i finocchi un po' gialli, un po' verdi e un po' bianchi mi piacciono perché sanno un po' d'Italia, no?
Esatto.
Ripeto, sono ricette semplici fino a un certo punto, per quello che è, come dire, è suggerito che i bambini vengano affiancati dai genitori nel prepararle. Sono ricette genuine, sono diciamo studiate appositamente per portare avanti questo messaggio di tornare a una cucina sana, equilibrata, con ingredienti semplici, nutrienti e non artefatti.
E soprattutto certo. in famiglia. L'obiettivo poi sostanzialmente sì. È quello. E devo dire, vi fa tutto onore questo, comunque, perché sì. Partire da questo presupposto devo dire che non è tanto un'idea, ma è, io direi, anche proprio il modo di vivere giusto. Perché magari, sai, oggi è tutto fast, no? Fast food, fast quello, fast quell'altro, però è il tempo... a noi, con i nostri genitori, con i nostri amici, con i nostri parenti, insomma, o perlomeno con i nostri nonni o chi sia, insomma, è un tempo che va dedicato giusto. Quindi perché non farlo in cucina, che poi tra l'altro è uno degli ambienti dopo il bagno,
certo,
no scherzo, la cucina è al primo posto perché è dopo il dormire, diciamo che è un ambiente dove passiamo tantissime ore, perché sostanzialmente poi magari giù al sud ce ne passano più, perché loro sai, si mangiano bene. Guarda, e loro si trattano bene,
è
loro...
quello che oggi tra virgolette, no, viene definito un luogo di aggregazione,
sì.
All'epoca i luoghi di aggregazione erano dove si riunivano le famiglie.
Infatti la cucina era l'unica che c'aveva il focolare, perché il resto della casa si ghiacciava.
È vero.
E lì sì, era sì, dove no. Si stava una volta.
A volte anche dentro al focolare, perché quei camini sì, immensi sì, delle sì, vecchie sì. No, case.
Ma poi è anche una cosa secondo me molto interessante, oggi in particolar modo, in cui ci si divide un po' per tutto, trovare degli elementi di unione. E qualsiasi oggetto può essere terreno di confronto o scontro, cioè se si trovano gli elementi che due persone trovano gli elementi che li dividono, non va bene, è giusto trovare quelli che uniscono,
certo,
il connubio giusto, esatto. Il connubio giusto. Ma per i nostri personaggi qui che vediamo disegnati, no? Per esempio, ognuno ha un fra virgolette ruolo in un certo senso, no? Io vedo qui un leone, un castoro, per esempio il castoro,
sì,
che ruolo ha?
Ma il castoro e la volpe sono gli amici del protagonista, che è un lupo. In realtà, da un punto di vista del processo creativo, questo anche perché ho fatto anche dei corsi di fumetto a dei bambini, in realtà non si può insegnare a qualcuno a disegnare. Si possono dare giustamente gli strumenti per sviluppare la propria voglia di disegnare.
Creatività.
Okay. In realtà questi vabbè sono usciti un po' perché evidentemente mi giravano da parecchio tempo nella testa. Poi io devo essere sincero, quando ancora oggi passo davanti a qualche negozio di giocattoli, piuttosto che vado, vedo qualsiasi immagine, scattano delle cose nella mia testa, naturalmente poi devo prendere, modificarle, tutto, devo ricrearle secondo il mio... la mia idea.
Rido perché ogni volta che io entro dentro la Toys comincio a pigiare tutti i pulsanti di quei giochi provami, e comincio le canzoncine, le musicali, io divento torno figlio.
Guarda che lo mettono apposta, anch'io lo faccio, non so, penso che è quasi come una droga, quel premi,
sì,
no, che farà? Che farà?
Parlerà?
Canterà? Si illumina? Cioè, era quello l'obiettivo.
E poi ci sono praticamente due elementi. Il primo elemento è l'elemento creativo, quindi ogni persona che in qualche modo crea, disegna, fa qualcosa, deve, soprattutto il suggerimento che do ai bambini, ognuno deve creare il suo personaggio, che è un po' il proprio alter ego, la propria immagine e somiglianza, che è la cosa fondamentale. Dall'altra parte, anche fare fumetti, esattamente come fare sceneggiatura di cortometraggi, lungometraggi, animati, non animati, con persone in carne ed ossa e tutto, richiede evidentemente uno studio, cioè nel senso che una sceneggiatura ha tutta, dal canovaccio shakespeariano alla sceneggiatura dello, del grande film hollywoodiano, certo. Quindi evidentemente c'è. Io prima di arrivare alla scuola, che anche quella comunque deve essere qualcosa di divertente e appassionante, perché altrimenti è meglio lasciar perdere.
Eh sì.
Prima io, esattamente come quando si gioca per la creazione di un personaggio, è bello giocare con il proprio personaggio, quindi noi portiamo
interagire.
Esatto, noi portiamo gli occhiali, il nostro personaggio può portare gli occhiali, oppure il nostro personaggio non portiamo gli occhiali perché noi non vorremmo portare.
Mi sono rotto le scatole di portare, esatto, gli occhiali, no? Perciò
o il personaggio della volpe, per esempio Volpo, ha una giacca. Io non sapevo che indumento metterli quando l'avevo creato. Sono girato proprio, ero, stavo disegnando e vedo la mia giacca sulla sedia, perché ero uscito, dovevo riuscire.
E tu ti
riuscire.
Sei immaginato la volpe che aveva la giacca.
E ho detto, ma se gli mette, allora proviamo. Cavolo, gli stava bene. Gli stava, e infatti
guarda,
anche...
Guarda quanto è elegante.
Sì, 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 assolutamente. No, no, bello anche, anche il come nascono, come sì, nascono i personaggi. È,
io vorrei
molto,
sentire
molto,
anche
molto
che cosa ne pensa il nostro Alessandro. Ale,
eccomi di nuovo qui.
Allora, io volevo sapere, innanzitutto tu non hai ancora avuto modo di vedere il fumetto, poi pubblicheremo qualche foto, perché sai, se uno lo vuole lo può, diciamo, avere, però intanto noi pizzichiamo qualche immagine, l'assaggino lo mettiamo. Ma il tuo di fumetto preferito, visto che l'abbiamo chiesto tutti, mancavi tu, qual era il tuo fumetto, se avevi un fumetto preferito?
Milo Manara.
Ah, vedi. Vedi,
l'ho intervistato tra l'altro.
Esatto, sì.
È il mio inviato dalla rete.
E come mai proprio la scelta di questo fumetto, che era un pochino, come possiamo dire, erotico trasgressivo, dai?
Ma perché aveva Milo Manara un bel tratto e poi oltretutto, non lo nascondo, mi eccitano molto le storie che racconta.
Beh, l'obiettivo è quello, quindi penso che...
Obiettivo raggiunto, insomma.
Beh, diciamo che anche da parte mia lo leggevo anch'io, anche se non si può dire. Ormai l'ho detto. Vabbè. No, era un fumetto interessante.
Ma in realtà si può dividere in quelli che l'hanno letto e lo dicono e quelli che l'hanno letto e non lo dicono.
E non lo dicono.
Perché più o meno l'abbiamo letto tu.
Esatto. Alcuni li riconosci dalla scavatura sulla mano. Comunque, vabbè, quelli erano... No, scherzo, naturalmente.
Questi sono quelli che non lo dicono.
Diamo soprattutto il gioco.
Esatto.
Per via del telecomando, immagino che
era. Ah beh, l'interattività, no? L'interattività. E beh, sì, in effetti sì, Milo Manara ha un suo perché, anche perché proprio ricorda il disegno, proprio in effetti. E anche questo, fra virgolette, il minimalismo, anche per alcuni aspetti, magari è la cosa che funziona nel fumetto di più, che dite?
Anche, sì.
Ale, tu hai qualche domanda per loro? Volevi chiedergli qualcosa?
No, nulla in particolare, ho seguito con interesse la puntata e devo dire che tu gli hai fatto tutte le domande che si poteva fare loro, insomma, a fare mio, ecco. Ah, e devo dire che l'ho seguita con piacere, ripeto, questa puntata.
Ottimo, ottimo. E ascolta, io la butto là così, ci sono novità?
Ma guarda, adesso è un periodo in cui avevo iniziato dei progetti nei mesi scorsi, poi li un attimo messi da parte, perché così insomma è una sorta di pausa di riflessione. Ora sto lavorando a un romanzo satirico sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo.
Ho sentito bene, il romanzo?
Sì.
Ah, vedi, una cosa diversa da quello che, diciamo, da quello che ci aspettiamo di solito da te.
Sì, perché diciamo che, voglio dire, Diario di un cinemaniaco di provincia è una cosa più scritta di getto, più personale, ecco. Invece adesso sto proprio pian piano costruendo la vicenda, i personaggi, diciamo, non è facile, perché ormai ero abituato a scrivere quei saggi cinematografici, insomma, che ho pubblicato in questi anni, oppure non so, a fare gli articoli, le interviste che poi in grandissima parte ho riproposto nei due volumi dell'Inviato dalla Rete e l'Inviato dalla Rete 2. Però avevo voglia, insomma, di
anche tu, diciamo, sei stato contagiato
di ritornare a utilizzare la mia fantasia, ecco.
E vedi, certo, siamo certo in linea con quello che è anche la puntata di questa sera. Magari poi vi facciamo scambiare i contatti, così magari, perché no, ne viene fuori anche qualcosa.
Ma per me puoi dare pure i miei contatti, non ci sono problemi.
Perfetto. Ale, io ti ringrazio di essere stato con noi anche questa sera, come sempre, ogni mercoledì. E ti rinnovo l'appuntamento.
Grazie a te, Alex.
Ti rinnovo l'appuntamento e l'invito per mercoledì prossimo.
Ci sarò, senza problemi.
Perfetto. Grazie Ale,
ciao,
buona
Ale.
Serata.
Con tutto ciao. Il mio entusiasmo, come Piero Pelù.
Grazie, come Piero Pelù. Bella, bella. Grazie Ale.
Ciao Ale.
Ciao.
Ciao.
Allora, e questo era il nostro inviato della rete. Quindi ecco, vedi, ci sono delle cose in comune comunque, perché comunque tocchi quel tasto che è il tasto che abbiamo tutti. C'è chi ce l'ha grande, chi ha piccolo, il tasto, chi ce l'ha grande, chi ha piccolo, chi magari ce l'ha un po' nascosto, e allora devi toccare il punto G giusto, no, di quel tasto.
Dopo banana cosa... è sempre imbarazzante, qualsiasi cosa si dica.
Alessandro ha detto una cosa interessante, perché rimettere in moto la fantasia, comunque la mente... rimettere vuol dire che comunque uno è stato un attimo, no, fermo,
sì,
però
sì,
va sempre, secondo me, un pochino messa in moto, sì, va sempre un po' anche nell'immaginazione stessa, no?
Non so, volevi fare qualche domanda?
No, io volevo allacciarmi a Giulio, e che ha detto praticamente questa puntata me, cioè io praticamente ho più di una domanda e una
curiosità.
Fare i complimenti a voi e Alex.
Grazie.
Che praticamente durante questa puntata, cioè ascoltatevi, mi hanno fatto ritornare indietro a con la fantasia, quando io praticamente leggevo i fumetti. E vedi,
tra l'altro so che tu hai fatto anche una pagina sugli anni 80, e ogni tanto ho visto che pubblichi qualcosa riguardante
e qualche cosa tipo, e io ho praticamente c'ho la passione per gli anni 70 e gli anni 80, pubblico la cosa. Però praticamente, tornando al discorso di loro, comunque li faccio complimenti, che mi hanno trasportato in un altro universo parallelo. Vedi come ritorna tutto.
Come ritorna tutto, e siamo sempre, il wormhole è sempre pronto.
Niente, praticamente li faccio complimenti e spero che facciano grandi successi.
Grazie. Bene.
Grazie.
Grazie, e vorrei anch'io a mia volta riallacciarmi a quanto ha detto prima Giulio a proposito del far ripartire la fantasia. Beh, noi siamo qui anche per questo, nel senso che questa sera abbiamo parlato di Kitchen Kids, che è una nostra produzione. Alex è con me, è uno dei soci fondatori di Nuvole Strisce, è una delle colonne portanti della società, e quindi in un certo senso ce la siamo un po' cantata e suonata tra di noi, al di là di tutto quello che poi, vabbè, c'è stato in termini di impegno da parte loro, da parte mia, eccetera. E allo stesso tempo, nello stesso modo, per quanto riguarda la parte dei cartoni animati, noi abbiamo dei nostri progetti che sono, vabbè, ovviamente ancora in una fase molto embrionale, principalmente per una questione di costi di produzione, non neghiamocelo.
Sì, che poi le domande sarebbero tante.
Però noi siamo anche aperti, soprattutto sul piano fumettistico, a collaborazioni con autori, disegnatori, che vogliano in qualche modo...
Quindi stiamo
modo,
facendo una richiesta per tutti,
diciamo, che
quei
stiamo,
personaggi...
volgarmente detto un po' un marchettone, in un certo senso, vabbè, però è,
diciamo,
dire,
stiamo
che
cercando una collaborazione
fatto,
giusta.
Certo, esatto. Certo. Parallelamente, per quanto riguarda la produzione di animazioni, cosa che peraltro abbiamo già anche fatto con dei risultati, a mio modo di vedere, più che positivi e soddisfacenti. Noi abbiamo già maturato esperienza in ambito pubblicitario e in ambito di produzione di materiale con finalità educativa e divulgativa.
Guarda, questa fattispecie, la radio è dell'Adisu, quindi l'Università di Perugia, meglio di questa.
Nella fattispecie erano 8 micrometraggi da 60 secondi l'uno, facenti parte di un progetto educativo sul consumo consapevole. E questi tra l'altro li potete vedere anche sulla nostra pagina Facebook, sono caricati lì. Quindi, tornando a bomba, anche qui noi siamo assolutamente disponibili anche alla ricerca, tanto per dircela chiaro, di committenti che abbiano interesse a produrre per pubblicità piuttosto che
diciamo
campagne
che
informative.
Il pubblico è tutto, magari più diciamo gli addetti ai lavori, magari in questo caso, però il pubblico è chiunque, quindi se diciamo magari avete anche delle idee, le potete proporre a Boris e ad Alex, che poi magari le svilupperanno per voi.
Esatto, le svilupperemo assieme. Non ultimo, visto che questa trasmissione è stata un mix di parole e musica, videoclip.
E anche lì è una bella cosa, perché mi ricordo i cartoni animati, tra l'altro, quindi si può realizzare anche qualcosa di figo per
quindi,
rimanere in tema gulp.
Quindi se ci sono dei musicisti all'ascolto che hanno voglia di realizzare dei videoclip,
si può studiare, bella roba, bella roba. Ti immagini
sì,
un bel
sì, noi intanto sto riflettendo,
già,
se c'è
già
qualche musicista.
Non mi ricordo chi siano, ma recentemente forse i Negramaro hanno pubblicato
i Gorilla sarebbero fatto.
Gorilla, va bene, loro sono stati
qualche anno fa, anche Zucchero aveva fatto
Zucchero Formaciari, sì. Beh ragazzi, che dire, io vi ringrazio. Innanzitutto i nostri amici dove possono trovarvi, su Facebook?
Beh, c'è la nostra pagina Facebook Nuvole Strisce, e poi noi abbiamo il sito www.nsanimazione.it
e poi la pagina di Jimbo, che è un po' la sorellina di
che
Nuvole
pubblicheremo
Strisce.
Poi adesso all'interno di questo pagina. Ragazzi, grazie ancora,
grazie
di essere stati
voi.
Ospite.
E dove potete trovare questo
fumetto? Principalmente su Amazon e su un altro sito online di vendita, appunto, che si chiama Libreria Italiana. Poi qui a Perugia Star Shop, e al momento siamo nel nord-ovest dell'Italia, quindi Milano provincia.
Star Shop c'è a Perugia, quindi anche a Perugia.
Sì.
Quindi ragazzi, perugini all'ascolto, a Star Shop c'è Kitchen Kids.
Ad ogni buon conto, noi aggiorniamo periodicamente la nostra pagina Facebook Nuvole Strisce, aggiungendo librerie e fumetterie dove mano a mano portiamo questo fumetto. E anche per gli ascoltatori di Oltremanica, spero a breve di riuscire a fare mettere in vendita a Londra, all'Italian Bookshop, siamo già in
bel progetto
questo fumetto.
Benissimo
ragazzi,
noi
state andando alla grande, diciamo, noi ce lo siamo letto già, perché ce lo siamo già sciroppato per questa puntata. Ve lo rileggerò, perché comunque i fumetti vanno riletti.
Sì, sempre.
E allora, da parte mia, da parte di Marco Mollichella per Celtic Tales.
Grazie.
Da parte di Alessandro Ticozzi, il nostro inviato della rete.
E da parte di Giulio Curti, a risentirci a mercoledì prossimo con una nuova puntata di Universo Parallelo, sempre su Radio Fonica.
Ciao ragazzi. Ciao. We'll be right back.
sento musica elettronica nelle vie, sulle strade.